Sono Vittorio Gennari, sono il papà di Alessandra e quando è successa la strage io ero ancora un dipendente di un'industria alimentare di Zola Predosa, che è un paese vicino a Casalecchio di Reno.
23 novembre 2023, Casalecchio di Reno. Di fronte a noi c'è Vittorio Gennari, è il papà di Alessandra, una delle tante studentesse che nel 1990 frequentava l'Istituto Salvemini. Siamo qui per incontrare dal vivo alcuni dei protagonisti di questa storia. L'appuntamento è proprio nella ex sede distaccata della scuola colpita dall'aereo. La prima cosa che abbiamo visto entrando è proprio il buco. Oggi è una grande vetrata a forma irregolare, si estende per quasi tutta la parete della stanza che il 6 dicembre del 1990 ospitava la classe seconda A. Da quel buco entra tantissima luce, nonostante sia una giornata uggiosa. Ci sono 12 gabbiani di legno sospesi al soffitto, ci sono piante, foto, dediche. C'è l'elenco dei ragazzi che in quel luogo hanno perso la vita, è incorniciato il loro ultimo tema d'italiano. C'è anche quello scritto da Alessandra Gennari, è una delle 12 vittime. Elisabetta e io sappiamo che stiamo per sottoporre il padre Vittorio a una fatica emotiva non da poco. Gli vado incontro per prima. Buongiorno, signor Gennari, sono Anita Panizza. Un uomo dal viso dolce mi tende la mano, rimanendo seduto. Mi scruta per intero. Potresti avere l'età di mia figlia, mi dice per prima cosa e come sovrappensiero. Poi ci sorride. Un sorriso aperto, caloroso. Diamoci del tu, è il suo invito, e inizia così la nostra chiacchierata. Una chiacchierata sulla sua Alessandra.
Mia bimba, la mia Alessandra.
Oggi avrebbe 49 anni.
Kerosene è la storia di un aereo precipitato contro una scuola. È l'odore che ha impregnato quel luogo, attaccandosi alla pelle e alla memoria di chi c'era. È anche il racconto di un buco che ha segnato l'intera comunità di Casalecchio di Reno. In questo buco, Anita Panizza ed io, Elisabetta Fusconi, proviamo ad entrare e a portarvi con noi.
Radio 24 e Audio Tales presentano Kerosene, storia di un aereo contro una scuola.
Questo episodio si intitola 12 più 1.
Quella mattina mia moglie mi disse che si era vestita anche bene, in modo particolare, con il suo rossetto che in genere lei non usava, perché tutto sommato è una ragazza molto semplice, una ragazza altina, diciamo, alta, solare, che aveva voglia sempre di ridere e di scherzare Alessandra. Oltretutto era anche una rappresentante di classe, perché ci teneva a fare delle cose per bene.
Per ognuna delle 12 vittime del Salvemini c'è un'unica foto che è stata scelta dalle famiglie e che si può trovare nelle pubblicazioni dedicate al ricordo di quell'evento. Non ce ne sono altre in rete. Sono rimaste comprensibilmente private. 12 intere vite tutte a venire, cristallizzate in 12 fotografie. Quella che immortala Alessandra nei suoi 15 anni mostra una bella ragazza dai capelli scuri e mossi, occhi allungati, lo sguardo dritto nell'obiettivo, una mano a reggere la testa inclinata e un sorriso accennato. Alessandra e la sua famiglia sono pugliesi, di Taranto. Si erano trasferiti a Zola Predosa, vicino a Bologna, nel 1989. Lei frequenta il coro dell'abbazia di Zola e va a scuola a Casalecchio di Reno, poco distante.
Si era fatto un sacco di amici e poi infatti quando andava nella libreria oppure lì nella cartoleria di Zola, quando entrava dicevano gli altri, a me lo diceva una signora, ci sembra che porti il sole questa ragazza. Infatti era una ragazza molto solare, molto gioviale, molto espansiva. Quando vedeva le persone anziane, anche come famiglia siamo abituati a baciarci, nel senso buongiorno, buonasera, anche quando ci presentano le persone a volte con cui magari ci siamo visti 2 o 3 volte, ci veniva spontaneo avvicinarsi e dare il bacio, quindi siamo carnali per certi aspetti. E Alessandra lo era.
Quasi 2 anni prima, Vittorio aveva deciso di trasferire la famiglia dalla città di Saluzzo, in Piemonte, dove lavorava all'epoca, all'Interland bolognese. Una scelta fatta anche per dare ad Alessandra migliori opportunità di studio. E poi arriva il 6 dicembre del 90, una mattina come le altre. Vittorio, come sempre, non fa in tempo a salutare la figlia perché esce molto presto di casa, prima di tutti.
Quella mattina no, perché io mi alzavo presto alle 6:15 e lei si alzava più tardi, però no, non ci siamo detto niente. Con sua madre invece dice che è andata via sorridendo, si era vestita con una maglia di Luisa Spagnoli, con delle scarpe belline, insomma si era messa in tiro, come si dice, e quindi sembrava quasi che dovesse andare, non lo so, a incontrare qualcuno, evidentemente.
Tra le compagne di scuola di Alessandra c'è Debora. Come lei frequentava la seconda A. A Casalecchio abbiamo incontrato anche suo padre, Roberto Alutto. Durante la nostra chiacchierata ci colpisce la sua compostezza.
Debora è nata il 2 maggio del 75. Ricordo benissimo che quando nacque, fuori, come si suol mettere, si mette il nastro rosa o cose di questo genere, io misi un bigliettino. E siccome l'avevamo chiamata Debora, scrissi: oggi è nato un fiore. Debora vuol dire ape, perché è un nome ebraico, ma non perché io sia ebreo o cose del genere, mi piaceva il nome e dalla traduzione era questa, insomma.
La foto di Debora che abbiamo davanti la ritrae con un viso da bambina, i capelli raccolti. Indossa una salopette e tiene in braccio un cagnolino.
È sempre stata una bambina felice. Nonostante le vicissitudini del dopo, diciamo, perché poi quando aveva 2 o 3 anni ci siamo separati, e mia moglie, ma è stata una separazione consensuale, per cui problemi non ce n'erano. È cresciuta bene, perché io ero disponibile, perché lavorando all'ufficio postale io alle 2:30 del pomeriggio ero spesso volentieri libero, perché volevo poi essere libero, perché per me avere un figlio voleva dire seguirlo.
Debora è una sportiva, fa ginnastica ritmica da quando ha 5 anni e con delle belle soddisfazioni.
Le soddisfazioni le hanno avute perché hanno fatto i campionati nazionali e cose di questo genere. Ma il fatto stesso di averla portata a fare ginnastica o fare sport per me era molto importante, perché se uno si impegna a fare sport, soprattutto nel periodo scolastico, si deve organizzare tra lo sport e la scuola e gli interessi personali di vario tipo. Quindi è un insegnamento di vita, in poche parole.
Come Vittorio per Alessandra, così Roberto per Debora. Padri che cercano di dare il meglio alle loro figlie, di creare per loro le condizioni ottimali perché abbiano una vita felice e piena. Proprio come cerchiamo di fare tutti noi genitori.
A scuola andava molto bene, quindi non aveva dei problemi, l'inglese lo sapeva a perfezione, ma tutta la classe un po' aveva dei voti, era una delle classi migliori dell'istituto.
Sono 14 ragazze e 2 ragazzi gli studenti della seconda A, e che fosse una classe speciale ce l'ha detto anche la loro insegnante di matematica, Marcella Codini.
Quella era una classe veramente particolare. Io ho fatto 36 anni di insegnamento e ne ho avute tante di classi. Ma sono veramente poche quelle che posso considerare delle classi eccezionali, e quella era una. Erano ragazzi veramente molto in gamba. La settimana prima avevamo fatto i consigli di classe, quindi avevamo visto i genitori, ci eravamo parlati, i genitori erano molto contenti di come stavano andando. Ragazzi molto motivati e alcuni di loro veramente molto capaci. Cioè avrebbero potuto, secondo me, avere un percorso scolastico veramente molto brillante. Concentrato così difficilmente si trova, cioè si trova nelle classi magari quei 3 o 4, ma lì diciamo che su 16 c'era un bel numero, insomma, un bel numero.
Torniamo alla mattina del 6 dicembre, a casa di Debora e Roberto Alutto.
Quella mattina io ero ammalato. Stranamente, perché non mi è quasi mai successo in tutta la vita lavorativa, però ogni tanto capita, Allora, lei entrava alle 9 quella mattina e sarebbero usciti le 11, quindi davano scuola per 2 ore. Allora gli ho detto, guarda, se vuoi stare anche a casa, problemi non ce ne sono. Fa no, perché ci siamo già messi d'accordo che quando usciamo andiamo in biblioteca oppure andavano a fare 2 passi assieme. Quindi io lo portai, anzi andai a prendere una delle ragazze che si sono salvate, che era una sua amica del cuore, diciamo così, quindi la portai a scuola, poi io me ne tornai a casa.
Deborah avrebbe potuto stare a casa quel giorno perché, l'avete sentito, avrebbe avuto solo 2 ore di lezione. Invece decide di uscire comunque e di rispettare i programmi. Così Roberto dà un passaggio al Salvemini a lei e alla sua compagna, Federica Tacconi. Una sola farà ritorno a casa. Facciamo un salto in avanti. L'aereo si è schiantato, a scuola c'è l'inferno. I soccorsi sono all'opera e i genitori cercano i nomi dei loro figli nelle liste dei ricoverati. È così anche per Vittorio Gennari, Roberto Alutto e le altre famiglie giunte all'ospedale maggiore di Bologna.
E nell'aula magna cominciavano a scorrere dei nomi di tutti i feriti. Poi è cominciata a uscire la parola dispersa. Nonostante avessi già 43-44 anni, per me la parola disperso è come uno che si trova. Molto sinceramente, molto ingenuamente, credevo che si sarebbe trovato. E a un certo punto il nome mio, con altri nomi di altri ragazzi della classe di Alessandra, non uscivano. Anche lì un altro calvario. È venuto un signore di Bologna Soccorso, che erano delle ambulanze, e ci hanno detto, guardate, dobbiamo mettervi sulle ambulanze perché dovete venire a medicina legale per fare dei riconoscimenti.
Ci chiamarono per cognome, ci portarono con un pulmino alla camera mortuaria a Bologna, quindi ormai avevamo già capito tutto.
Per Vittorio, Roberto e le famiglie delle altre 10 vittime è arrivato il momento più difficile. Ad accoglierli nel triste compito del riconoscimento c'è l'assessore Benito Fusco, a cui il sindaco Collina ha chiesto di assistere le famiglie. Ricordatevi il suo nome, perché la sua è una storia che merita di essere raccontata, e lo faremo più avanti. Ma torniamo all'obitorio. C'è Roberto Alutto e non è da solo.
Chi ci veniva a parlare portava anche delle cose, tipo un anello, tipo un orologio, quelle cose lì. A me era stato sufficiente quello. C'era anche la mia ex moglie, perché io l'avevo avvisata. C'era il suo compagno e difatti è andato lui a riconoscerla. Io non l'ho voluto fare perché per me Deborah era quello che era. Io l'avevo già riconosciuta assieme a mia moglie con quegli oggetti che ci avevano fatto vedere.
E poi c'è Vittorio Gennari. Lui sì che è solo, la moglie a casa.
Mia moglie in questi momenti era a casa. Infatti io le telefonai prima e le dissi, dico, Vittoria, ma l'Alessandra com'era vestita? E lei mi disse, ma così, cioè, tutto l'abbigliamento adesso non me lo ricordo perfettamente. E io dissi quella frase e dico, vuoi vedere che è toccata a noi stavolta? Me lo ricordo sempre. Andai a riconoscere quello che era rimasto, questa parola è brutta, quello che era rimasto di mia figlia. C'è una ragazza che era alta 1,73-1,74 m, una ragazzona, molto bella, chiaro che uno dice che è sempre bella la propria figlia, no? Anche le cornacchie dicono che i figli sono belli della cornacchia. E quindi niente, scesi giù e vidi lo scempio.
Il fruscio che sentite sono le dita di Vittorio che tengono un fazzoletto di stoffa mentre lo strofinano. Ma non lo usa mentre ci racconta questa storia. Vittorio non piange. E non piange nemmeno davanti alla visione di quello scempio, come lo definisce lui, cioè i resti carbonizzati di sua figlia.
Sinceramente ero come in trance, cioè non mi veniva da piangere, onestamente non... cioè in quei momenti là non ho mai pianto io. Anche perché c'era un qualcosa da dietro che mi spingeva, perché mi diceva non mollare perché non puoi. Perché avendo mia figlia l'altra e mia moglie a casa, non avendo parenti, quindi ero da solo, quindi dovevo sopportare tutto quello che c'era, dovevo essere forte per cercare di non mollare.
Il 10 dicembre 1990, a Casalecchio di Reno, è il giorno dei funerali. Un fiume di persone e di giovani accompagna il corteo funebre. Durante la funzione religiosa, la studentessa Simona Lembi legge un discorso che ha preparato assieme ad altri compagni di scuola.
Ci mettiamo in una stanza a scrivere, ed eravamo sia alcuni docenti e i rappresentanti dell'epoca, e venne fuori quel discorso. Mettiamo insieme i pezzi che ognuno di noi aveva scritto e che più sembravano significativi.
È molto, molto importante far sentire la voce di noi, studenti del Salvemini, come una delle parti maggiormente colpite dalla tragedia del 6 dicembre.
Nelle parole degli studenti del Salvemini c'è il dolore, ovviamente, ma c'è anche il desiderio di poter fare qualcosa perché tragedie di quel tipo non si verifichino mai più. E proprio queste due parole, mai più, caratterizzeranno tutte le battaglie che verranno intraprese da lì in avanti dalla comunità di Casalecchio.
Dobbiamo infine rivolgere un pensiero al giovane pilota dell'aereo. Vogliamo affermare, contro logiche di guerra, un'idea di pace e su questa invitare alla riflessione tutti, specialmente quei giovani che su ordigni di distruzione possono divenire strumenti di morte e vittime essi stessi.
La piccola chiesa è gremita, non riesce a contenere la moltitudine di persone presenti per l'ultimo saluto. Ai piedi dell'altare ci sono 12 bare di legno chiaro ricoperte di fiori colorati. Fuori, sul sagrato, si sono radunati anche i vigili del fuoco. C'è tutta Casalecchio. Occhiali scuri, lunghi abbracci, lacrime. Mentre la giovane studentessa conclude il suo discorso, c'è un silenzio assordante.
Non ci resta che salutare le nostre compagne, Deborah, Laura, Sara, Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, Elisabetta, Elena, Carmen, Alessandra e il nostro compagno Dario.
"88 feriti e 12 vittime" è il bilancio finale della strage dell'Istituto Salvemini. Ma quasi subito c'è chi comincia a parlare di una 13ª vittima. Si tratta di Bruno Viviani, il pilota poco più che ventenne che era ai comandi di quell'Aermacchi 326. Vi ricordate? L'avevamo lasciato a bordo del velivolo militare ormai incontrollabile, solo con la sua paura, sopra i cieli di Bologna. Quella mattina del 6 dicembre il Bologna Calcio si sta allenando nel campo di Casteldebole, a 3,5 km da Casalecchio di Reno. Tra i giocatori c'è il campione del mondo, Antonio Cabrini.
Stavamo facendo l'allenamento a Casteldebole, attaccato a Casalecchio, sia il circolo sportivo, il centro sportivo del Bologna Calcio. E a un certo punto abbiamo visto questo aereo che almeno ci è sembrato subito in difficoltà, che stava scendendo e girando su se stesso stava puntando, diciamo, a terra, ecco. Si capiva che era in difficoltà l'aereo, che era successo qualcosa. Ed è vero che a un certo punto, mentre noi ci fermiamo e guardiamo cosa stava facendo l'aereo, a un certo punto poi dalla cabina dell'aereo il pilota si butta fuori, ecco. Si lancia, tutti lo vedevamo, si lancia fuori dalla cabina di pilotaggio e apre il paracadute.
Sono le 10:31 e 44 secondi. Bruno Viviani si eietta pochi istanti prima dello schianto. Arriva a terra col suo paracadute, a 500 metri dai giocatori del Bologna. È vivo. Un elicottero dell'esercito lo soccorre immediatamente. Dalle comunicazioni tra le autorità aeronautiche e militari, si evince che il tenente Viviani, una volta toccato il suolo, si alza e si dirige sulle proprie gambe verso l'elisoccorso. Verrà comunque portato all'ospedale maggiore di Bologna e di lì trasferito poche ore dopo in quello militare, con alcune vertebre schiacciate.
Ma se si è salvato, allora perché si parla di lui come la 13ª vittima? A definirlo così è il giornalista Enzo Biagi, che sul Corriere della Sera del 13 dicembre del 1990, quindi a pochi giorni dall'incidente, scrive:
sono 13 e non 12 le vittime del disastro di Casalecchio. Aggiungerei anche Bruno Viviani, il giovane aviatore del Macchi impazzito. È in ospedale con il peso delle ferite e di un'angoscia che lo ha segnato per sempre. In una cronaca ho letto, sia pure tra virgolette, una definizione che mi ha colpito: pilota assassino. Perché, dice anche qualcuno, non è finito invece che sulla scuola Salvemini sulle colline. C'è in quelle 12 bare di legno chiaro unite nell'ultimo viaggio tutta la pena del mondo. Ma al rimpianto senza fine per le vittime deve anche accompagnarsi il rispetto per i vivi. Non sappiamo ancora perché quel jet è andato a cadere su una fila di banchi e già si emettono sentenze. Il tenente Viviani potrebbe anche aver sbagliato una manovra e poi tentato di riparare all'errore. Di sicuro nessuno rimedia al sospetto che lo circonda. Un invisibile tribunale di eroi lancia nel nome dei più nobili sentimenti il suo verdetto, contro il quale non c'è difesa.
Le parole di Enzo Biagi feriscono, comprensibilmente, le famiglie delle vittime. Così Vittorio Gennari, in un'intervista dell'epoca.
Su questo punto noi vorremmo ribadire chiaramente una cosa, cioè la 13ª vittima non è sicuramente il pilota, ma sicuramente le altre vittime, la 13ª vittima sono i padri, le madri, i fratelli e le sorelle di quelli che sono rimasti.
Anche la studentessa Simona Lembi ricorda bene quella definizione di Enzo Biagi circa la 13ª vittima.
Viviani la considerammo fin da principio la 13ª vittima, cioè anche lui in un qualche modo dentro una logica di guerra e quindi con le esercitazioni militari in tempo di pace su un velivolo le cui regole erano di riportare a terra l'aereo prima di ogni altra cosa, quindi lo definimmo un po' così. Certo, lui, contrariamente agli altri 12 ragazzi, da quell'incidente, dall'avaria di quel volo, si salvò.
Bruno Viviani ha appena 24 anni all'epoca del fatto. Non deve essere stato facile per lui ricevere la notizia che il suo aereo fuori controllo aveva tolto la vita a 12 ragazzi. A stabilire le responsabilità del giovane pilota ci penseranno tutti e tre i gradi di giudizio del nostro ordinamento. Ma al di là della vicenda processuale ci siamo chieste: come avrà vissuto per 34 anni con un peso di queste proporzioni? E poi, che fine ha fatto il sottotenente Viviani?
Al momento non abbiamo ancora risposte a queste domande. Bruno Viviani sembra essere sparito nel nulla. Di lui pochissime tracce online e tutte risalenti al 1990 e agli anni del processo. Poi più niente.
Ma sembra che dopo è sparito.
Milena Gabusi è una dei 4 sopravvissuti della classe seconda A. Per tanto tempo non ha più voluto raccontare quanto le è successo.
E a Mary sono arrivate delle voci, non so, che è un uomo distrutto. Poi non so se sia vero.
Kerosene, storia di un aereo contro una scuola. È un podcast scritto e condotto da Anita Panizza ed Elisabetta Fusconi. È una produzione Audio Tales in collaborazione con Radio 24, a cura di Giovanni Savarese e Paolo Buzzone. Sound design di Paolo Buzzone. Musiche su licenza Machiavelli Music. Alcuni audio di questa puntata sono tratti dal docufilm Per sempre giovani, prodotto da Regione Emilia-Romagna e realizzato dal giornalista Stefano Ferrari, che ringraziamo.